E allora buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, cari ascoltatrici, sabato 28 maggio 2022, quindi mancano due settimane e un giorno per la precisione, non alla fine della guerra purtroppo, ma comunque a un evento lieto, almeno se non grandino ovviamente, che è All You Need Is Pop, la nostra festa a cui vi aspettiamo numerose e numerosi per ritrovarci dopo due anni in cui non abbiamo potuto farla, e tra l'altro anche la mia prima festa da direttore, quindi sono pure un po' emozionato. Allora, non domani, non domenica prossima, ma domenica 12 giugno, via Ippocrate 45, sono 20 minuti di metro dal Duomo, si scende ad Affori, l'ex Paolo Pini, lo sapete se siete già venuti negli anni scorsi, io sono andato negli anni scorsi come ospite, diciamo, e quest'anno sono ospitante insieme a tutti i colleghi e le colleghe della radio, e insomma dai, venite, chi non viene briatore, mi viene da dire, ma forse oggi sarebbe meglio dire chi non viene è Gianluca Vacchi, l'influencer nababbo, lo avete sentito dai nostri giorni radio, l'influencer che costringeva i suoi dipendenti a mettersi il grembiule, a fare i balletti a ritmo con lui da mettere su TikTok, e se non stavi al ritmo giù una sequela di insulti, no? Il tutto con turni di 18-20 ore di lavoro al giorno, balletti compresi, tutto bellissimo, tutto molto contemporaneo, social e schiavismo, TikTok e insulti ai dipendenti, almeno così raccontano le ex cameriere del Vacchi, ma naturalmente deve essere solo perché vogliono il reddito di cittadinanza, è sempre tutta colpa del reddito di cittadinanza, vabbè. Andiamo avanti, 28 maggio si diceva, benvenuti e benvenute a Piovono Radio, che è l'oretta in cui come ogni sabato a quest'ora il qui presente direttore di Radio Popolare Sandro Giglioli chiacchiera in diretta con voi di attualità, politica, altro, microfoni aperti come sempre a tutte e a tutti, sempre con un grazie particolare agli abbonati e alle abbonate, cioè le persone che permettono a questa radio di esistere, di provare a interpretare insieme a voi la realtà, cosa che cercheremo di fare anche questa mattina. Si chiacchiera, se volete, ai numeri che conoscete, 02 33 001 001 per le chiamate in diretta, 331 6214 013 per SMS o Telegram, diretta@popolarenetwork.it per le mail. Ve lo dico, non sono negli studi di Radio Popolare di Milano, bensì negli studi di Radio Popolare a Roma, cioè nello sgabuzzino di casa mia, perché per motivi familiari sono a Roma, qui ci sono peraltro 60 gradi, si sta sciogliendo anche il Colosseo, quindi ci sarà un po' di delay, la mia voce arriva con un secondo di ritardo a voi e soprattutto la vostra arriva con un secondo di ritardo a me, mezzo secondo, un decimo di secondo, non so quant'è, ma a volte ci si calpesta, abbiate pazienza. E chiedo scusa per questo. E adesso ahimè, passiamo alle cose serie, a quello di cui è purtroppo obbligatorio parlare oggi, perché siamo quasi al centesimo giorno di guerra e probabilmente questa è l'ora più buia, almeno di quelle che si sono viste fino adesso, no? Perché nemmeno con il migliore ottimismo della volontà in questo momento si riesce a intravedere la fine. Proviamo a ricapitolare insieme, a fare il punto dopo questa settimana, ma in generale dopo questi tre mesi, dopo questi quasi 100 giorni, no? In questi 100 giorni i russi hanno fallito l'attacco a Kiev, lo sappiamo, con i carri armati che erano arrivati a pochi chilometri dalla città, e anche quello a Kharkiv, che è la seconda città del paese. Però a est stanno lentamente conquistando territorio, al momento il 20% del territorio dell'intera Ucraina è in mano russa, secondo le cartine che vediamo, ahimè, tutti i giorni. I russi hanno esteso il loro controllo su quasi tutto il Donbass e ora puntano a prendersi quel poco di Donbass che ancora resta in mano agli ucraini. Ucraini che in questi ultimi giorni, per la prima volta dall'inizio della guerra, hanno cominciato ad ammettere gli arretramenti, attribuendone la responsabilità a quella che secondo loro è una quantità insufficiente, una qualità insufficiente di armi fornite fino adesso dall'Occidente. I russi poi, oltre a quasi tutto il Donbass, hanno conquistato anche una fascia costiera, lo sappiamo, sul Mar Nero, con un retroterra peraltro molto abbondante verso nord, fino al fiume Dnipro, quello che a scuola, almeno a me, tanti anni fa avevano insegnato come il Dnipro, no? In questo modo i russi hanno collegato la Crimea al Donbass, ma si sono anche presi territori più verso occidente, come Kherson. Kherson in particolare, l'area di Kherson, è un'area che Mosca non aveva mai rivendicato come russa prima del 24 febbraio, non fa parte del Donbass. Del resto a Kherson, secondo l'ultimo censimento, solo il 20% della popolazione si definiva russa, il 76% ucraina. Ora invece Mosca anche queste zone le sta russificando, dalla moneta, il rublo, all'amministrazione comunale, la scuola. Abbiamo visto che mettono anche televisioni su camion nelle strade per diffondere la propaganda. E secondo le autorità locali, almeno questo è emerso in settimana, l'annessione formale alla Federazione Russa dovrebbe avvenire alla fine dell'estate. Ecco, in questo quadro militare, a parole la Russia si dice sempre disposta a riprendere i negoziati. Forse lo fa perché per propaganda, forse lo fa perché è in una posizione territoriale di forza adesso, avendo appunto già conquistato un quinto dell'Ucraina. Però la Russia non sembra avere alcuna fretta di riprendere i negoziati, anche perché pensa che più passano i giorni, più villaggi e città cadranno sotto il suo controllo nel Donbass. L'Ucraina invece, Kiev invece, ha una posizione diversa, perché pone come precondizione per riprendere qualsiasi trattativa il ritorno delle truppe russe dietro le linee di contatto del 24 febbraio, quando c'erano queste due repubbliche separatiste autonome di fatto, ma molto più piccole rispetto al territorio poi conquistato dai russi e dai filorussi. Insomma, l'Ucraina vorrebbe tornare, per riprendere a parlare, vorrebbe che le truppe russe rientrassero nei confini che ci sono stati di fatto dal 2014 fino a tre mesi fa. Il presidente Zelensky, non so se lo avete notato, Zelensky a noi forse sembra a volte poco flessibile, perché ripete sempre lo stesso mantra, cioè la stessa frase, insomma, e cioè appunto che i russi devono tornare dietro la linea del 24 febbraio. In realtà è circondato da collaboratori, sembra circondato dalle dichiarazioni che noi in giorno registriamo, da collaboratori più rigidi di lui, no? Come il ministro degli esteri, Kuleba, la vice premier, e anche da quello che si capisce dai sondaggi, da un'opinione pubblica ucraina che per oltre l'80% riterrebbe inaccettabile cedere il Donbass in cambio della pace. Quindi vedete, anche per questo forse ci sono dichiarazioni che sembrano un po' diverse di Zelensky. A volte contengono queste dichiarazioni l'ipotesi di negoziare, poi ce ne sono altre di segno opposto. Comunque la linea ufficiale: non si negozia finché i russi non tornano alla linea di contatto del 23 febbraio. E fin qui gli aspetti locali, diciamo, tra Russia e Ucraina. E poi ci sono quelli più internazionali, no? L'Ucraina si aspetta un aiuto militare dall'Occidente maggiore di quello che ha avuto finora. Kiev pensa che con armi migliori, più tecnologiche, potrebbe ricacciare i russi dietro le linee di contatto del 23 febbraio. Addirittura, secondo alcuni, potrebbe riprendersi tutto il Donbass. La Crimea è considerata persa. Gli analisti militari, almeno quelli che leggo io, non si sbilanciano su questa possibilità, e cioè che gli ucraini con armi migliori possano contrattaccare, anche se un po' tutti poi concordano sul fatto che l'eventuale riconquista dei territori oggi occupati dai russi sarebbe una guerra più lunga e più sanguinosa di quella che si è vista finora. E soprattutto pensano, temono gli analisti militari, ed è sempre da quello che leggo, che per evitare questa, chiamiamola così, umiliazione, secondo lui Putin sarebbe disposto a tutto, non tanto il nucleare quanto le famose barrel bomb, quelle terribili bombe già usate a Grozny, ad Aleppo, armi devastanti, che però in termini militari si sono rivelate molto tristemente efficaci. Ecco, in ogni caso questo scenario di possibile contrattacco ucraino è subordinato a nuovi invii di armi dall'Occidente. Qui, lo sappiamo, le posizioni non sono unanimi in Occidente. Ci sono Francia, Germania e anche Italia che recentemente hanno frenato. Ci sono Washington e soprattutto Londra che invece sembrano molto più disponibili a seguire gli appelli di Kiev. E come sapete, avete sentito dai notiziari, Biden prima ha esitato a soddisfare tutta la lista della spesa richiesta da Zelensky e Kuleba, poi ha cambiato idea e adesso pare, secondo delle rivelazioni di ieri, mi pare della CNN, che sia disposto a mandare questi missili molto più potenti e molto più a lungo raggio, che potrebbero ribaltare, secondo alcuni, le sorti del conflitto in corso. Intanto si è aperto un dibattito, lo sapete, anche negli Stati Uniti, con l'editoriale del New York Times, di cui qui alla radio abbiamo parlato. Il New York Times sostanzialmente ha chiesto a Biden se pensa di andare avanti all'infinito a usare i soldi dei contribuenti americani per armare l'Ucraina, e ha chiesto a Biden di specificare bene il suo obiettivo in questo conflitto, e poi ha apertamente invitato Kiev a trattare in modo realistico. Trattare in modo realistico vuol dire accettare perdite territoriali. La stessa cosa più o meno è quella che ha detto Kissinger, l'ex segretario di Stato Henry Kissinger, a Davos, no? Parlando alle elite economiche e finanziarie. Kissinger ha quasi 100 anni, ma è evidentemente ancora portatore o di idee o di interessi economici e politici, perché il suo intervento è stato, come dire, ha creato molto molto rumore, no? E i delegati ucraini a Davos, anche questo è emerso in settimana, si sono molto irritati perché a margine degli incontri pare che diversi potenti dell'economia e della finanza gli dicevano in sostanza di far finire questa guerra accettando di perdere pezzi del paese. Ma come si diceva, questo non sembra uno scenario accettabile per Kiev al momento, quindi c'è uno stallo non tanto militare a questo punto quanto politico, diplomatico. E anche in Europa si è aperto un dibattito, come sapete, che se volete possiamo un po' fare anche noi. Per esempio, leggevo ieri pomeriggio Federico Fubini, che è un giornalista del Corriere della Sera abbastanza conosciuto, che ha detto, che ha scritto: chi dice diamo parte dell'Ucraina a Putin e chiudiamola qui o non capisce niente o è dalla parte di Putin, perché secondo Fubini con la cessione del Donbass Putin avrebbe vinto un'altra partita dopo quella della Crimea, e quindi concluderebbe che aggredire funziona, e quindi sarebbe solo questione di tempo, dice Fubini, prima che la Russia si riorganizzi per scatenare un'altra offensiva e poi arrivare nel tempo a quello che veramente vuole, secondo Fubini, quello che veramente vuole la Russia, secondo Fubini, cioè un governo fantoccio a Kiev. Questo è un pezzo del dibattito. Ora, io personalmente non credo che l'editorial board del New York Times sia fatto soltanto da putiniani o da gente che non capisce nulla, ma al di là di questo è sicuramente utile capire laicamente, razionalmente, adesso chi ha più probabilità di azzeccare la soluzione migliore o almeno la meno peggiore nel gioco del cosa succede se, cosa succede se, quello che in America si chiama il what if, no? E allora cosa succederebbe se questa guerra di invasione finisse con la cessione di Mariupol e del Donbass, e magari anche di Kherson, che non è nel Donbass? Sarebbe possibile, con questo compromesso, con questa perdita di territori da parte ucraina, garantire l'indipendenza, la sovranità, la sicurezza dell'Ucraina o no? E sarebbe possibile garantire dopo queste cessioni anche la sicurezza dell'Europa o no? Oppure alla rovescia, cosa succederebbe se invece l'Occidente rifiutasse l'ipotesi di cessione e quindi andasse avanti ad armare l'Ucraina fino a parificare o a superare l'esercito russo, aiutandola quindi in una riconquista fino ai confini del 23 febbraio, addirittura oltre, no, nel Donbass, quelli del 2014. Ecco, se scegliamo questa escalation fino alla vittoria, rispetto all'ipotesi precedente, sarebbe maggiore o minore la possibilità di garantire l'indipendenza dell'Ucraina e soprattutto la sicurezza in Ucraina e in Europa? Sono un po' le domande che noi, le democrazie europee, ci dobbiamo porre. Me le pongo anch'io. Ho un'opinione, come sapete, ma vorrei confrontarmi pacatamente, laicamente, anche con tutti voi su questo tema. 02 33 001 001 per le chiamate in diretta, 331 6214 013 per SMS o Telegram, diretta @popolarenetwork.it. Mettiamo ancora su un po' di sigle e poi comincio a leggere un po' di messaggi che arrivano, e i telefoni sono aperti. E allora, buongiorno di nuovo, ci sono già un bel po' di messaggi. Allora, il più bello mi è arrivato, ve lo leggo subito, perché dice: non verrò al Pini per non vedere l'increscioso direttore che sei. Temo di non saper trattenermi dall'insultarti, dimettiti, pagliaccio. Grazie Frank, come primo messaggio mi fa molto piacere. Se vuoi venire Alpini, magari non per mettermi le mani addosso, ma per provare a argomentare, io sono contento, mi farebbe piacere, ma comunque grazie del messaggio non particolarmente gentile. Direi che ha abbastanza ragione Fubini, ci scrive invece un altro ascoltatore o ascoltatrice. Entrando nel merito, il fatto che Kissinger dia ragione a Putin è indicativo, tra fasci si capiscono. Buongiorno, dopo questa lunga dissertazione sulle questioni che occupano gran parte del vivere quotidiano, perché non parlare del concerto del boss? Non lo so, perché sono qua a parlare d'altro. Io leggo in diretta i messaggi che arrivano, ragazzi, se poi sono off topic non so cosa farci. Allora, è bello vedere i compagni che citano Kissinger. Sì, è una cosa abbastanza imbarazzante, hai ragione, ma Kissinger è un portatore, credo, di interessi ancora forti, quindi è una notizia anche quello che dice lui. Il governo fantoccio a Kiev c'è già, ci scrive un altro ascoltatore o ascoltatrice, che aggredire paga, l'abbiamo già imparato nel 58 sulle alture del Golan, quindi riferimento al conflitto israelo-palestinese, ed è a cavallo del secolo passato. E di questo con la conquista del Kosovo, non riconosciuta dall'ONU a discapito della Serbia. Questi sono alcuni dei messaggi che arrivano. Ero un bambino troppo piccolo per capire le notizie quando sentivo al TG Kissinger ha dichiarato sul Vietnam o Israele. Ora che mi incammino verso i 60, già troppo vecchio per tante cose, sento ancora le notizie Kissinger ha dichiarato. Sì, è vero, ragazzi, cioè a 100 anni non è sicuramente stato un gentiluomo nel XX secolo. Detto questo, l'ho citato perché fa parte, come dire, della discussione che in America ha preso il via e che in qualche modo ha preso il via anche in Europa. È del resto un vecchio lupo della diplomazia del potere, Kissinger. Premesso che è drammatico trovarsi a discutere di ultimatum e confini come nel 1914, scrive Enio, e fermo restando il diritto di resistenza degli ucraini, credo che l'alternativa sia secca, guerra mondiale o negoziato. In tutto questo occorrerebbe anche una nuova Zimmerwald a sinistra. Questo è quanto ci scrive Ennio. Ci sono altri messaggi che cerco di andare a recuperare. Da tempi immemorabili la Russia ha la stessa strategia: creare la crisi, negoziare, guadagnare qualcosa. Ora bisogna tenerla sotto pressione, è quello che ci scrive Simone. Arrivano anche telefonate, ma c'è un piccolo blocco pubblicitario e quindi devo lasciare un minuto e mezzo di pubblicità e poi ci risentiamo con le telefonate in diretta. Allora, andiamo un po' con le telefonate, che prima non ci abbiamo avuto tempo, in combeva la pubblicità, c'erano tanti messaggi. Prendiamone subito una. Pronto?
Pronto, ciao, sono Norberto.
Buongiorno Roberto. Norberto o Roberto, scusa?
Norberto.
Buongiorno Norberto.
Buongiorno. Volevo fare questo genere di riflessione. Se si vuole veramente la pace, perché la pace è intesa come assenza di conflitto, assenza di morti, assenza di bombe, la tregua quantomeno, qualcosa del genere, non bisogna partire dall'idea che una delle due parti debba vincere, perché altrimenti si dà la colpa all'altra che non c'è la pace. Quindi anche l'approccio per cui sembra che questo sia un momento più buio di altri, perché si è più lontani dalla pace, è un approccio che dice si è più lontani dalla vittoria delle posizioni occidentali. Invece si può anche considerare che dalla posizione russa si è più vicini alla pace, perché si è più vicini al raggiungimento degli obiettivi. Se poi qualcuno vuole comunque essere schierato anche dietro all'idea che c'è stata un'invasione territoriale, allora da un lato dico sì, c'è stata un'invasione territoriale, ma c'è stato anche un regime change, un colpo di Stato, ci sono gli interessi occidentali in Ucraina. Sarebbe veramente vergognoso, stupido e poco professionale negare che il percorso delle rivoluzioni verdi, arabe o colorate, dei fiori, dei tulipani e di altri fiori, perché ci sono stati in parecchi stati, in alcune riuscite, altre non riuscite, sia stato un piano statunitense nato di isolare la Russia, di agire internazionalmente con una politica che non è esattamente non belligerante, perché magari un colpo di Stato qualcuno lo può considerare meno grave che una guerra, perché meno morti, e questo è legittimo, però se si va a fare tanti colpi di Stato in tutto il mondo, allora qualcosa non va. E per quanto riguarda le aggressioni, c'è poco da fare. Le aggressioni nel dopoguerra, ci sono state 24 guerre degli Stati Uniti, la guerra dell'Arabia Saudita contro lo Yemen non è sanzionata da nessuno, quindi onestamente vorrei ragionare anche sul fatto che è meglio considerare come l'utilizzo da parte di Putin della scusa dell'articolo 51 come un tentativo perlomeno di preservare la legalità internazionale, che è la cosa su cui si faranno le trattative, perché Putin è stato stratega e attento, perché un giorno le repubbliche non le riconosceva, il giorno dopo le ha riconosciute, il giorno dopo ancora ha fatto un patto di reciproco aiuto, il giorno dopo
Norberto,
ancora...
Ti posso fermare?
Volevo
risponderti intanto, poi ci sono tante telefonate, ti pregherei di non monopolizzare l'etere, posso?
Mi fermo. Allora, ha avuto questa strategia che però ha dato una parvenza di legittimità, chiaramente non perché sia bravo o perché lo voleva essere bravo, ma perché ha usato questa cosa come strategia. Quindi semplicemente se vogliamo smetterla la possiamo smettere, sia vincendo sia perdendo, sia che la pensi in un modo, sia che la pensi nell'altro.
Grazie Norberto, ti rispondo molto brevemente per dare spazio alla telefonata, resti in ascolto se vuoi naturalmente. La mia opinione è, per quanto riguarda quello che è successo in Ucraina dal 2014 in poi, ma anche prima, e che ne abbiamo abbondantemente parlato, e che comunque in Ucraina ci sono state delle elezioni democratiche nel 2019 in cui 13 milioni e mezzo di persone hanno votato Zelensky, e che quindi quello era il legittimo presidente dell'Ucraina. Poi che ci siano interessi occidentali in Ucraina da tempo, dal 2014 in particolare, lo sappiamo. Poi possiamo chiamare rivoluzione o colpo di Stato quello che è successo all'Euromaidan nel 2014, ma quello che è certo è che successivamente ci sono state delle elezioni che non hanno lasciato dubbi sulla volontà della maggioranza del popolo ucraino. Questo può piacerci o può non piacerci, e in tutta l'Ucraina, eccetto l'area più orientale, ha vinto Zelensky, e quindi è il presidente democratico. Ci è simpatico, ci è antipatico, ci sono interessi dell'Occidente, sì, magari c'è antipatico, quello che vuoi, però è un'invasione verso uno Stato democratico. Su questo temo che non possiamo proprio avere nessun tipo di logica obiezione in buona fede, ecco. E poi c'è un'altra cosa che tu hai detto, che è secondo me più interessante, se posso, e cioè è la vittoria. Il punto qua, Norberto, e la mia opinione ovviamente, è che non è chiaro cosa sia la vittoria, né per l'uno né per l'altro, nel senso che ufficialmente Putin vuole soltanto il Donbass, quello che ha detto. Di fatto ha già occupato un'area che non è quella del Donbass, che è quella sopra la Crimea, a nord della Crimea, Kherson, eccetera, Melitopol, eccetera, eccetera. Secondo alcuni, per esempio il nostro amico Marco Cremonesi, la Russia prende quello che riesce. E quindi non ha un obiettivo fisso declamato di vittoria, perché quello che riesce a prendere prende. Ma non è chiaro cosa sia neanche la vittoria per Zelensky, probabilmente è ricacciare i russi dietro la linea del 23 febbraio, anche se ufficialmente la vittoria per lui è riprendersi almeno tutto il Donbass, tutto, comprese le due repubbliche separatiste che esistevano de facto dal 2014. Quindi il concetto di vittoria per entrambe i contendenti, per entrambi gli stati combattenti, è un po' fluido, e questo rende più difficile anche capire se si può andare verso una qualche forma di armistizio o di tregua. Questa è la mia opinione su quello che hai detto, Norberto. Diamo subito però la voce a un'altra telefonata che aspetta da fin troppo. Pronto, ciao.
Ciao, sono Max.
Buongiorno Max, dimmi.
Allora, io sarò breve, porto via pochissimo tempo, no? Io la penso come te, lo sai, non è certo la strada delle continue armi che può far finire la guerra. Ma io volevo chiederti un'opinione breve su cosa pensi del piano di pace in Italia, perché sebbene con tutti i suoi difetti, comunque almeno c'è stata una proposta. Tu che dici?
Grazie Max, c'è una, sì, c'è un attivismo diplomatico italiano. Io ho letto la proposta di pace di Di Maio e mi sembra poco realistica. Ne abbiamo anche un po' discusso con Sciauchi in redazione, ovviamente. Sciauchi è il più esperto fra noi sugli esteri. Dice che in punta di diritto, in punta di quello che dicono le Nazioni Unite, la proposta di Di Maio in realtà era inappuntabile. Io personalmente l'ho trovata irrealistica, cioè irrealistico pensare a una soluzione tipo Alto Adige, che magari sarebbe stata anche ottima fino a pochi mesi fa, e cioè in cui di fatto i russi restituiscono all'Ucraina tutto quello che hanno occupato, ma non soltanto quello che hanno occupato dopo il 24 febbraio, anche quello che prima costituiva il territorio delle repubbliche separatiste, garantendo un'ampia autonomia da Kiev secondo il modello altoatesino, che per carità è un modello studiato in tutto il mondo come ipotesi di pace. Non mi è sembrata realistica. Detto questo, ogni proposta che non vada nella direzione di escalation, ma che vada nella direzione di un possibile dialogo, è ovviamente benvenuta. Questa è almeno la mia opinione, ma diamo voce a un'altra telefonata che è in linea. Pronto? Ciao, chi sei?
Ciao, sono io.
Sì, sei
pronto?
Tu.
Ciao, sono Marco. No, allora, buongiorno. Io tutte le volte che sento questi interstizi resto basito. Cioè, io vorrei ribadire ancora una volta, adesso poi la mia opinione, per carità, ma Putin ha invaso l'Ucraina, la questione della NATO è chiaramente una scusa, cioè ce l'ha spiegato. Perché è una scusa? Perché era ovvio che l'espansione della NATO sarebbe andata esattamente nella direzione opposta, come infatti è stato con la domanda di adesione della Finlandia e della Svezia, e peraltro Mosca era già a distanza, a tiro della NATO, grazie alle repubbliche baltiche. Quindi questa è chiaramente una scusa, e lui ce l'ha spiegato chiaramente nella conferenza stampa, che nel discorso che ha fatto appena prima della guerra. Cioè, lui ha invaso l'Ucraina perché non può concepire che esista un'Ucraina con una storia separata da quella della Russia. Questo è semplicemente il suo pensiero. Ora, di fronte a questa cosa, chi continua a giudicare questa guerra come se fossero due parti in guerra di cui bisogna trovare un punto di equilibrio in mezzo, io non riesco assolutamente a capire come faccia in buona fede.
Allora, per tornare al presente, scusami Marco, ti riporto al presente e non alla lettura storica. Fra chi dice bisogna trovare un compromesso anche cedendo alcuni territori purché la guerra finisca, e chi dice bisogna andare avanti ad armare l'Ucraina finché non riporta a quella che l'Ucraina stessa considererebbe una vittoria, tu stai coi secondi, giusto?
Allora, per me si può anche cercare un compromesso, perché la pace è la cosa più importante. Però quello che io vorrei, che su cui almeno dovremmo essere tutti d'accordo, è che questa non è una guerra tra due parti pari. Non è che stanno combattendo due stati che in qualche modo si contendono qualcosa, per cui c'è della legittimità da entrambe le parti. No, c'è uno che aggredisce e uno che si difende. Dopodiché, vogliamo sacrificare parte della legalità in nome della pace? Stiamo attenti, perché meno male, la cosa più simile alla pace che l'umanità ha vissuto.
Stiamo attenti, ma sì o no? Ti provoco, Marco. Stiamo attenti, ma sì o no? Perché quello che ha chiesto New York Times, è quello che ha chiesto anche l'orrido Kissinger, è quello che su cui gli ucraini non vogliono sentir parlare. Allora la domanda secca, proprio brutale, è più pericoloso, è più utile per la stabilità e la sicurezza della stessa Ucraina cedere dei territori e arrivare a un compromesso, oppure è più utile per la sicurezza dell'Europa andare avanti in una quella che io considero un'escalation militare? Adesso non vorrei, però mi sembra con questi nuovi missili un'escalation militare molto forte. Che dici? Quale delle due è più utile? Scusa se te la metto così secca, però è un po' la domanda di oggi, è un po' il dibattito che vorrei fare oggi.
Allora, sarebbe più sicuro sicuramente trovare un compromesso e andare in pace, è ovvio, però tenete presente che come va questa guerra sarà lezione per i 10, 100, 1000 Putin che da domani si sentiranno in diritto di di compiere le azioni di prepotenza come quella che ha compiuto Putin. Quindi io non vorrei che per avere la pace oggi affrontiamo 100 anni di piccoli dittatori in giro per il mondo che si comportano nello stesso modo. Cioè, questo principio su cui si
tratta
questa specie di pace negli ultimi 70 anni è che nessuno può attaccare un altro per primo, per nessun motivo. E questa roba qua
non è andata proprio così, è successo che qualcuno ha attaccato qualcun altro per primo, è successo con l'Iraq.
Io ero
chiamato
a protestare anche allora, cioè, dobbiamo essere coerenti.
No, volevo dire che semplicemente dal punto di vista storico purtroppo è già successo, ma oltre l'Iraq ce ne sono tanti altri. Senti, grazie mille e se posso do la voce a un'altra telefonata, grazie, resta in ascolto se hai piacere. Pronto?
Pronto? Pronto, pronto.
Buongiorno, chi sei?
Giovanna. Pronto?
Buongiorno Giovanna, finalmente una donna.
Sì, sì, una donna che deve dirti che non è vero che le elezioni sono state elezioni democratiche in Ucraina, lo sai che l'opposizione non può partecipare alle elezioni e quindi come fai a parlare di paese di elezione legittima? Cioè,
sulla base di che cosa lo dici? Perché c'erano anche partiti filorussi che hanno avuto la loro percentuale, che adesso sono stati messi fuori legge nello stato di guerra, ma hanno avuto le loro percentuali i partiti filorussi alle elezioni del 2019, così come quelle precedenti. Sulla base di cosa dici che non erano regolari quelle
elezioni? Ma sulla base
elezioni?
Di altre informazioni che sono state date, che ho sentito a cui ho creduto.
Va bene. Altro vuoi aggiungere, Giovanna?
Nient'altro, ciao.
Va bene, grazie. C'è un'altra telefonata in linea?
Pronto?
C'è un'altra telefonata in coda? Sì, e allora sì, pronto? Sì. Ciao, chi sei?
Ciao, mi senti? Ciao, ciao.
Sì, io ti sento benissimo.
Oh, scusami, sono Enzo. Niente.
Buongiorno, Enzo.
Ciao, grazie mille per lo spazio che mi date. Niente, io volevo ricordare solo questa cosa. Io ho una figlia ucraina di 44 anni che vabbè, abbiamo adottato io e mia moglie 15 anni fa, era già adulta, e però è molto, credetemi, è molto emancipata sotto un aspetto, quindi non è fanatica, non è quella che, perché è ucraina, quindi è una che
ragiona.
Adesso lei del 78 a 40, quindi ha 44 anni. E volevo dirti, quindi so parecchie cose, anche perché è una persona molto obiettiva, e quindi quello che volevo dirvi è questo, che in Russia per esempio i testimoni di Geova, dico anche questo, sono perseguitati, sono torturati, imprigionati, gli omosessuali stessa cosa, no? Gli omosessuali, i buddisti soffrono moltissimo in Russia, no? Perché guai se non sei ortodosso, non parliamo poi di libertà di pensiero, di qualsiasi cosa, anche se tu l'hai visto, vai in piazza con un pezzettino bianco, è vietata la lettura della Bibbia, attenzione,
Enzo, posso chiederti, tutte queste cose che tu dici che aggiungono elementi al dibattito, un pochino le sapevamo, ma voglio dire cosa c'entrano con quello che
no, è per dire, scusami,
io sto chiedendo.
Quindi, ieri pensa, no, lui,
se riesce ad arrivare a una tua opinione sul bivio a cui ci troviamo.
Sì, sì, no, l'ultima notizia che ho sentito stamattina alla radio è che da ieri c'è stato un decreto in Russia che l'inglese viene annullato, non sarà più insegnato nelle scuole russe, no? Questa è ieri la Duma ha deciso di non insegnare. Comunque veniamo a questa cosa qua. Niente, ho trovato molto illuminata la telefonata di quella persona lì, no? Che del ragazzo che ha parlato prima, anch'io. Io sono una persona che anche io sono per la pace, però è chiaro, davanti a questa ho sempre difeso la credente, o litigavo per difendere, adesso non lo faccio più, è chiaro, sennò sarei un fanatico. Cioè, io non voglio
litigavi per difendere chi, non ho capito, scusami.
Voglio solamente dire di rimanere, di non avere nessun tipo di pregiudizio libero, quindi qui c'è veramente un Putin, questo uomo qui che con la NATO, credetemi, è una scusa, non c'entra niente, questo qua è un imperialista e vuole ripetere l'Unione Sovietica, no? E sta riportando la Russia indietro di 100 anni, come meno di 100 anni. L'Ucraina è un paese democratico dove c'è fanno i gay pride, puoi votare, puoi fare la quello che vuoi.
Sì, ma data questa lettura delle cose, che magari è un po' più sfumata, ma sicuramente la Russia è un paese autocratico, dittatoriale, che sta tornando indietro sotto tantissimi aspetti. Data questa cosa, date lo scenario che tu hai dato. In questo momento, al bivio se continuare a rifornire di armi l'Ucraina finché non torna quantomeno alle linee di contatto.
Sì, sì, anche a me dà un fastidio il discorso delle armi, mi dà molto fastidio.
E quindi cosa sceglieresti?
È un macello, credi, vedi, io non ho proprio.
Va bene, anche i dubbi è giusto che ci stiano. Abbiamo tutti un Parlamento interiore nel quale si discute.
Perché oddio, però ecco, ripeto, è una situazione complicatissima, che quindi sono leciti, secondo me, legittimi tutte e due le posizioni, ecco, senza dire uno ha ragione, perché è un macello qua, poveri quelli che devono decidere, ecco, quelli che hanno la responsabilità di prendere.
Va bene, grazie, resta l'ascolto. Ciao. È una situazione molto complicata, su cui stiamo cercando di parlarne in modo pacato, ragionevole, insieme, proprio per provare a chiarirci un po' le idee e a capire cosa fare di fronte a questo bivio, questa scelta dell'Occidente, fermo restando che gli ucraini decideranno loro se e quando accettare eventuali condizioni di pace, però l'Occidente ha un ruolo in quanto fornitore di armi all'Ucraina e quindi è a un bivio se continuare a fornirle fino a che l'Ucraina non si considera soddisfatta dei risultati militari, oppure se tentare una mediazione anche con eventuali cessioni di territorio. Continuano ad arrivare tantissimi messaggi, non li posso leggere tutto. I mass media hanno fatto diventare la guerra un reality show e sono arrivato al punto che allora non me ne frega più niente, dice Andrea. Sì, io dico sempre, noi possiamo disinteressarci della politica, ma poi è la politica che si interessa a noi, e questo è un po' un problema. Considerare Medvedchuk filo russo è un errore di base, infatti non trattano la sua liberazione. Chi ha parlato di Medvedchuk non lo so, pazienza. Scusa, quindi le elezioni legittimano le democrazie? Hitler quindi era un democratico, era stato straeletto. Francesco pone un altro problema di carattere storico. Sì, è noto che Hitler ebbe una vittoria elettorale dopo la quale però chiuse con il Parlamento e le elezioni, quindi sicuramente non credo che sia un parallelo azzeccato quello fra la Germania di Hitler e l'Ucraina con tutti i suoi difetti è arrivata a questo conflitto, a subire questa invasione. Meglio mille piccoli dittatori che solo la NATO al mondo, ci scrive un altro messaggio. Buongiorno direttore, riuscireste almeno voi giornalisti a pronunciare Ucraina con un accento univoco? Ucraina o Ucraina? Sì, è un problema che ci abbiamo, effettivamente, è corretto che tu lo metta in luce. Credo che dovremmo forse deciderci quale delle due formule usare a seconda delle varie modalità di traslitterazione. Chiedo scusa per questo, ma ci sono delle telefonate, quindi la smetto di dire sciocchezze. Pronto, ciao, chi sei?
Pronto? Sono Pronto? Simone da Pavia.
Pronto? Ciao, Simone,
Simone da Pavia. Sì, volevo dire, io sono stato un po' in Russia, diciamo un 6-7 mesi durante gli ultimi anni. Vedo che la fascia di popolazione è gli zombificati, quelli che invece soffrono realmente l'autocrazia imposta dal governo, e quelli in mezzo che dicono lasciatemi mangiare, datemi un lavoro, stiamo tutti bene. In questo momento io penso che l'Europa, il mondo debba scegliere dove mettersi. La mia paura è che fate fare a Putin quello che vuole, basta che mi faccia mangiare, basta che non faccia casino a livello internazionale. Questa è il grande potere che Putin ha dimostrato di avere in Unione Sovietica. Quando noi diciamo Putin...
Beh, l'Unione Sovietica no, magari, dai.
Scusa, della Russia. quando noi diciamo però i russi potrebbero buttarlo giù, potrebbero scegliere qualcosa di meglio, non riescono, perché non basta la fascia dei 30-40enni che sperava di avere una Russia libera. Quello che veramente fa la differenza sono quelli a metà, quelli che dicono fatemi mangiare al mattino o alla sera, datemi la pensioncina, datemi il lavoro. Se noi ci mettiamo a ragionare come questi qua, non possiamo neanche un domani chiedere ai russi di cambiare governo. Noi abbiamo il dovere in questo momento, quasi dico, di fare la guerra a Putin per conto della popolazione russa che un domani sarà libero. Se noi non lo facciamo, cosa succederà? che noi facciamo finta di niente e loro, Putin e gli autocrati, ci mangeranno le libertà giorno per giorno. Come mi diceva una mia amica.
Quindi fammi capire, di fronte al bivio tu sei dell'opinione che bisogna continuare a mandare armi finché l'Ucraina non è in condizioni militari di poter proclamare una sua vittoria?
In questo momento io dico, abbiamo fatto 30, abbiamo fatto delle sanzioni che non si sono mai viste al mondo, stiamo mettendo Putin sotto pressione veramente tanto a livello economico, dobbiamo mantenere la pressione, tra cui anche fargli spendere soldi e risorse in Ucraina. Non è tanto una
va
cosa
bene,
tra...
ti ringrazio, posso passare?
Prego, prego.
Ti concludi se poi? Ah, ok,
no,
grazie, non volevo essere così brusco, ma a volte come dire, vorrei arrivare al punto, no? Perché è giusto che ciascuno faccia i suoi ragionamenti e al termine del ragionamento e dell'argomentazione però c'è questo bivio e appunto è a questo bivio che oggi volevo arrivare con voi, anche con Marco che mi scrive: sei squallidamente allineato alla narrazione della NATO tralasciando ciò che ha fatto il governo nazifascista ucraino dal 2014 nel Donbass, sei un servo, mi scrive Marco, che ringrazio ovviamente anche lui, a me sembra di provare a ragionare in modo laico e pacato, sono anche contro l'invio di armi, ma secondo Marco no, sono un servo della NATO. Mi scrive un altro, ci scrive un altro ascoltatore o ascoltatrice, perché non si firma: Putin va fermato, le condizioni di pace si potranno scrivere solo quando lui sarà con le spalle al muro, sono favorevole alle armi all'Ucraina. Questo è, diciamo, un parere netto che ci scrive un'ascoltatrice o ascoltatore. Un altro messaggio: bella quella del Parlamento interiore, ce l'ho anch'io, ce l'abbiamo tutti Alex, mi ricorda, mi riunisco in assemblea di Lella Costa. Grazie mille Alex, e adesso diamo la linea a un'altra telefonata che aspetta. Pronto, ciao, chi sei?
Buongiorno direttore. Ciao, sono Danilo.
Buongiorno, chi sei?
Allora, prima di tutto tanta solidarietà, perché non ha niente di meglio questa mattina che prendersela.
Vabbè, ci sta, dai, grazie, ma vai, andiamo al dunque.
No, detto questo, premesso che vabbè, in questa fase magari la mia speranza è che si alzino i toni, perché sotto banco invece si tratti per qualcosa. L'opinione di un povero scemo, dell'ultimo della fila, è che in questo momento per uscirne l'unica realistica soluzione potrebbe essere quella di una qualche forza di interposizione nelle aree occupate, tra 2 o 3 anni un bel referendum sorvegliato intenzionalmente, come si dice a Roma, chi tocca il sanguigna, se la popolazione in maggioranza decide di passare alla Russia sarà così, in vere tutele linguistiche e culturali per le minoranze, se viceversa idem, improbabile, utopistico. Ma in questo momento, se ognuna delle due parti cerca di portare a casa il suo, non credo che ci siano delle soluzioni.
Quindi?
No, quindi la soluzione utopistica per me sarebbe appunto quella di una forma.
Ma di fronte
di,
a questo bivio, cosa facciamo quindi?
Ah, cosa facciamo? Ma io sarei molto radicale. Continuerò a dare armi e basta, con un Golia da una parte, che diamo 1 miliardo di euro di soldi per il gas, insomma improbabile. O si va a un accerchiamento cercando sponde con la Cina, con tutti i paesi che all'ONU hanno votato, si sono astenuti contro le risoluzioni, oppure altrimenti si va all'infinito, perché è chiaro che con uno come Putin, in queste condizioni in cui gli si dice devi perdere, me la vedi improbabile. Io pensavo che fosse un soggetto.
Ma sai che forse il povero scemo sono io, perché non ho capito la tua posizione alla fine. Forse il povero scemo sono io. Continuiamo a mandare armi finché l'Ucraina non è soddisfatta della posizione militare acquisita? Un compromesso anche cedendo dei territori?
Allora, cerco di chiarire, il continuare a mandare armi solamente credo che sia una soluzione che convenga solo a chi non ci sta perdendo in questo momento, in primis gli ucraini, poi noi e anche i russi. Piuttosto un accerchiamento, diciamo così, delle vendette russe facendo sponda con la Cina, che forse si è anche stufata di questa situazione qui. E poi a medio termine costringere alla soluzione utopistica di cui parlavo prima, quindi referendum.
Va bene, ti lascio perché c'è pochissimo tempo, volevo leggere ancora qualche messaggio, poi vediamo se riusciamo a prendere un'ultimissima telefonata. Le armi che, scusami, grazie, ciao, resta all'ascolto se vuoi. E lasciami leggere qualche messaggio di altri ascoltatori. Sanciuk, le armi che vuole mandare quell'altro ascoltatore di prima non uccidono Putin, ma solo poveri ragazzi russi. Stop alle armi e inizio alle trattative. In ballo c'è un nuovo ordine mondiale, scrive un altro ascoltatore o ascoltatrice. Io preferisco avere molte potenze che la sola NATO. La vittoria della Russia, dice questo ascoltatore, papale papale, sarebbe auspicabile per interrompere per sempre il ruolo di sceriffo degli USA. Buongiorno da Fulvio, che scrive: l'Ucraina ha titolo di utilizzare qualsiasi sistema per creare una barriera di difesa a fronte dell'escalation di Mosca. La reciprocità della difesa è l'unica possibile modalità che porti a un equilibrio e a un armistizio, quindi fornirei a Kiev le migliori armi disponibili di fronte al bivio. Questi ascoltatori nell'una o nell'altra direzione sono stati molto chiari. Prendiamo l'ultimissima telefonata, che sennò poi andiamo in ritardo ed Elena Mordeglia si arrabbia moltissimo. Pronto, ciao, chi sei?
Pronto?
Pronto?
Pronto? Sì, mi ascolti, mi senti?
Vai!
Sì. Allora, mi chiamo Roberto.
Chi senti, sei?
Allora, Roberto, l'ultime tre, no, le ultime quattro meno l'ultima. Nel senso, io sono favorevole con le ultime tre posizioni, nel senso, stop in via le armi di qualsiasi tipo, perché invece sostenere la ripresa di trattative senza l'influenza, diciamo, ventriloqua degli Stati Uniti, perché la guerra è tra gli Stati Uniti e la Federazione Russa, gli ucraini sono solamente il braccio armato di questa gente qui, e direi che l'idea di un mondo multipolare che viene rivendicata dalla Federazione Russa mi trova del tutto favorevole, nel senso che quando sento degli ascoltatori cosiddetti democratici che vogliono l'invio delle armi a tutti i costi, forse non si rendono conto che continuano ad armare quella milizia che si chiama Battaglioni Azov piuttosto che altre formazioni di estrema destra in Ucraina. Non so se avete visto come vanno in giro conciati. E questi sarebbero dei resistenti? Punto di domanda e buona domenica.
Va bene, grazie, grazie, buona domenica ovviamente anche a te e a tutti gli ascoltatori, a tutte le ascoltatrici. Chiudo col messaggio di Enrico, che è l'ultimo arrivato, non è che chiudo perché voglio enfatizzare la sua posizione, che scrive: questa è una guerra fra due regimi nazionalisti e fascistoidi, mandare più armi vuol dire solo far durare la guerra e far centinaia di migliaia di vittime, soprattutto fra i civili. Sono allibito, scrive Enrico, dal cinismo al riguardo di certi compagni che sembrano del tutto indifferenti a questo, come se parlassero di una partita di risico. Allora, insomma, posizioni molto diverse, il bivio c'è e anche le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori sembrano divisi su questi, ma io ringrazio tutte e tutte per la pacatezza dei ragionamenti e dei messaggi che in grandissima parte erano appunto ben argomentati dall'una o dall'altra parte. Grazie a tutte e tutti, vi lascio con Elena Mordiglia con Good Times, buon weekend, mi raccomando il 12 giugno all'ex Paolo Pini, ciao. A